Ciao bambine, ciao bambini e ciao anche ai ragazzi, le ragazze e gli adulti che ci ascoltano. Oggi è sabato 9 dicembre. Io sono la giornalista Illy e come ogni settimana sono qui per raccontarvi i fatti che sono capitati e di cui i giornali hanno parlato. Siete pronti per scoprirli? Allora, partiamo! Matematica, roba da maschi? A me la matematica non è mai piaciuta. Non mi piacciono i numeri, le divisioni e nemmeno le equazioni. Le ho studiate, le faccio, mi vengono pure con un po' più di fatica di come scrivo un tema o un articolo, però non mi piacciono. Non ne sono contenta, anzi, mi dispiace molto. Anche se a tante persone la matematica sembra poco affascinante, infatti, questa materia è utilissima. Pensateci, di fare i conti velocemente e correttamente capita spessissimo. Capita quando si compra qualcosa in un negozio. Capita quando si suddividono i costi per un regalo a un amico. Ma capita anche quando si leggono le notizie e poi bisogna esprimere un parere. Inoltre, ragionare in modo matematico aiuta ad affrontare e risolvere meglio problemi di tutti i giorni, perché il cervello è più abituato a pensare in modo logico. Insomma, la matematica è importante e va studiata molto bene fin da piccoli. Purtroppo, oggi in Italia non è così, soprattutto per le femmine. Uno studio internazionale che ogni 3 anni viene fatto su studenti di 15 anni di 81 stati diversi, ha rivelato che l'Italia è il paese al mondo con la differenza più alta tra i voti in matematica dei maschi e quelli delle femmine. La differenza è di 21 punti a favore dei ragazzi, più del doppio della media globale, che è di 9 punti. La notizia è cattiva, ma non così nuova. Dal 2003, ogni volta che viene ripetuto questo studio internazionale, in Italia i ragazzi hanno sempre ottenuto risultati migliori in matematica rispetto alle ragazze. È difficile capire perché. Non esiste una predisposizione naturale alla comprensione della matematica. Semmai, esiste l'idea che le materie scientifiche siano più adatte ai maschi. Crescendo con questa idea, un'idea sbagliata, le ragazze stesse si convincono che quegli argomenti non fanno per loro e così si concentrano su altre materie. Il risultato è che ancora oggi le donne che lavorano nella scienza, nella tecnologia, nell'ingegneria e nell'informatica sono molto poche. È un peccato, anche perché è proprio di questi mestieri di cui il mondo ha sempre più bisogno. Venezuela in crisi. La seconda notizia di oggi si svolge in Venezuela, un paese del Sud America. Qui, domenica scorsa, i venezuelani hanno votato per aggiungere al proprio territorio la Guyana Esequiba, una regione che confina con il Venezuela ma appartiene allo stato vicino di casa del Venezuela, la Guyana. Da secoli il Venezuela vorrebbe che la Guyana Esequiba facesse parte del suo territorio, come è stato fino al 1600, quando gran parte del Sud America era tutto insieme sotto il controllo della Spagna. Nel 1899 un tribunale internazionale ha attribuito la regione al Regno Unito, che all'epoca amministrava la Guyana, e da allora la regione Esequiba è rimasta legata alla Guyana anche quando il paese ha ottenuto l'indipendenza dall'Inghilterra nel 1966. Il Venezuela però non si è mai rassegnato e continua a insistere perché la Guyana Esequiba è ricchissima di petrolio e materie prime. Nel 2015 è stato scoperto un nuovo ed enorme bacino petrolifero nel suo mare. Così, il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha proposto un referendum tra i suoi cittadini per chiedere loro se bisognava o no annettere la Guyana Essequiba. Prima del voto sono state fatte magliette, spille, concerti, mostre fotografiche e persino video su TikTok, una grande campagna pubblicitaria per spingere i venezuelani al voto. E in effetti, i cittadini alle urne ci sono andati e il referendum è stato approvato con oltre il 90% dei voti. Peccato che i cittadini della Guyana non sono affatto d'accordo. Il referendum rischia dunque di far scoppiare una guerra. Si teme che Maduro voglia riprendersi la Guyana con la forza. Il Brasile, che confina con entrambi gli stati, ha mandato delle truppe per non farsi trovare impreparato, mentre la Corte Internazionale di Giustizia ha già detto al Venezuela di non provare a invadere la Guyana. Ma l'avvertimento basterà? Gaza e QR code. Dopo quasi una settimana di tregua dai combattimenti, la guerra a Gaza tra Israele e i miliziani del gruppo palestinese Hamas è ricominciata. Sono ricominciati gli attacchi via terra e i bombardamenti, che ora non sono più concentrati soltanto nella parte nord della striscia di Gaza, ma colpiscono anche la zona sud, che finora era stata risparmiata dagli attacchi. In tutto il mondo si guarda con preoccupazione a questa guerra, anche perché i morti tra i civili, ovvero quelli che non sono combattenti e non c'entrano niente con questa guerra, sono sempre più numerosi. Gli Stati Uniti hanno chiesto a Israele di cercare di attaccare, ma senza colpire le persone che non c'entrano. Così l'esercito israeliano ha stampato un volantino, ci ha messo sopra un QR code e l'ha lanciato dagli aerei sopra la striscia di Gaza. Gli abitanti che inquadrano il QR code vengono portati su una mappa virtuale. La mappa rappresenta la striscia di Gaza, tutta suddivisa in parti, ciascuna numerata. Secondo Israele, ognuno dovrebbe cercare casa sua sulla mappa e memorizzare in quale numero si trova. Poi, di giorno in giorno, l'esercito israeliano avvertirà sui social quali numeri sono a rischio bombardamento, dando modo agli abitanti di spostarsi da un'altra parte. Peccato che a Gaza bombardata riconoscere le vie non è affatto facile. La connessione internet salta continuamente, molti non hanno più un telefono cellulare e tanti altri non hanno l'elettricità per ricaricarlo. Perciò, controllare continuamente i luoghi degli attacchi, seguire le indicazioni e mettersi in salvo è impossibile. No, in questa situazione un QR code non basta, e di certo non è la soluzione per salvare la vita degli innocenti. La persona dell'anno. La cantante Taylor Swift è la persona dell'anno, almeno secondo la rivista americana Time, che ogni anno, dal 1927, sceglie la faccia di un personaggio importante che secondo lei è stato significativo nei mesi trascorsi e lo mette in prima pagina del numero di dicembre. A volte ci sono politici, a volte scienziati, altre volte imprenditori. Mai prima d'ora c'era stata un'artista. Taylor Swift si è aggiudicata questo onore perché è una vera e propria leggenda. A soli 33 anni è la donna numero uno nelle vendite di album musicali negli Stati Uniti e quando non canta è sempre impegnata per la parità tra uomini e donne. Benvenuto, baby rinoceronte! A Sumatra, un'isola dell'Indonesia, è nato un rinoceronte. È un maschio e appartiene a una specie molto rara, quella dei rinoceronti di Sumatra, che sono i più piccoli al mondo e gli unici ad avere due corni. Proprio per questa caratteristica, i rinoceronti di Sumatra hanno vita difficile perché sono presi di mira dai cacciatori e oggi in tutto il mondo se ne contano solo 80. La specie è in estinzione. Per proteggerla è stato creato un santuario protetto nel Parco Nazionale di Waycambas. Qui, quest'anno, era nato un altro piccolo rinoceronte, di cui vi avevo parlato a ottobre. Il nuovo arrivato pesa 25 kg, è coperto di peli neri e già passeggia nella giungla, sotto lo sguardo attento della mamma Delia. Sì, avete indovinato, la notizia del piccolo rinoceronte era l'ultima di questa puntata. Per averne un'altra, dovete aspettare sabato prossimo, quando pubblicherò un nuovo episodio de Le notizie della Illy. Mi raccomando, non mancate! Ciao a tutti!